Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ricordiamo, e per questo siamo qui oggi a ringraziare il Signore, nel ricordo più specifico di Don Umberto, come tradizionale, ma anche di Don Giuseppe, è per noi un giorno di ringraziamento, considerando che ci hanno insegnato, con la via della parola di Dio, la vita della fede, il cammino della fede. Ecco, ringraziamo il Signore, ricordiamo oggi anche il trigesimo di Mirella e poi abbiamo anche un altro ricordo, una famiglia che voi non conoscete, molti di voi, la nostra famiglia, famiglia Ariatti, che ricorda i genitori, Arrigo e Ombretta qui attorno a noi. Chiediamo che il Signore faccia di noi, purificando i nostri cuori, la sua dimora.
Dal libro del profeta Geremia, al capitolo 17, dal versetto 5 all'8. Così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamerisco nella steppa, non vedrà venire il bene. Dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 15, dal versetto 12 al 20. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è resurrezione dei morti? Se non vi è resurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Ed egli, alzati gli occhi verso i discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete stati, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti». Parola del Signore.
È difficile commentare queste parole del Signore Gesù, soprattutto questa difficoltà, che forse non è solo mia, non dipende dall'esegesi, dalla necessaria mediazione di studio per comprendere un testo antico e l'intenzione dell'Evangelista, ma dipende dal contenuto di queste parole del Signore Gesù. Soprattutto, direi, nel Vangelo di Luca, perché Luca così ha compreso giustamente le parole del Signore Gesù sulla base di una riflessione profonda, antica, di cui abbiamo tracce anche nella nostra Bibbia, ma molte tracce sono al di fuori anche dei libri della nostra Bibbia. È una riflessione molto profonda sulla situazione del mondo e della storia degli uomini davanti al Creatore, e vede questa situazione come catastrofica, come irreparabile. E sono difatti i testi che parlano della necessità di una nuova creazione, che bisogno ci sarebbe di una nuova creazione se la prima creazione, che era buona, dice la Bibbia, anche se ha qualche difetto, può essere aggiustata in qualche modo, e il Creatore non è capace di aggiustarla. Questi testi vedono, questa riflessione vede in modo più profondo la radice del male nel mondo, e vede il mondo dominato da potenze malvagie. Perciò il regno di Dio non è più solo, come troviamo nei Salmi, l'espressione del fatto che il mondo non è affidato al caso e la storia degli uomini non è abbandonata a se stessa, ma c'è uno che governa il mondo, uno che regna. Come dicono i Salmi, il Signore regna. Il Signore regna sul mondo e farà il giudizio. Il regno di Dio non è più solo questo, non dice cioè solo questa verità di fede, cioè che il creatore invisibile in realtà tiene in mano il mondo e con la sua parola creatrice continua a mantenerne l'esistenza e segue il cammino dell'umanità. Il regno di Dio diventa l'espressione, l'invocazione e la speranza e la promessa di un mondo diverso e contrapposto al mondo presente, in cui cioè, e difatti è un mondo futuro che ancora non c'è, che il regno di Dio ancora non c'è, e difatti si continua a invocare, venga il tuo regno, ed è un grido di speranza, una certezza di fede, che Dio rovescerà la realtà di questo mondo. Perché questo è un mondo di profonda ingiustizia, dove trionfano i violenti e i ricchi. Noi questo lo ripetiamo tutti i giorni, la Chiesa lo ripete con le parole del Cantico di Maria, per esempio, dove si descrive il regno di Dio col rovesciamento dei ricchi dai loro troni e invece l'innalzamento degli umili, con gli affamati che vengono riempiti di bene e con i ricchi che vengono scacciati via a mani vuote. Questo è il rovesciamento, il mondo veramente opposto al mondo presente, alla sua logica, alla sua realtà, che agli occhi degli uomini, e quanto anche forse ai nostri occhi, è il mondo va così, e queste sono le sue inevitabili leggi, la storia degli uomini si svolge in questo modo. E chi trionfa sono i violenti, i ricchi e i potenti, e gli altri sono abbattuti, sottomessi, schiacciati. Questa è una riflessione che troviamo molto profonda, che vede un altro aspetto della realtà. Mentre confessiamo con le parole della Scrittura che Dio regna e che il regno di Dio c'è e che Dio non ha abbandonato la creazione, gli uomini e la storia, e che perciò la storia avrà un giudizio e perciò la distinzione fra il bene e il male sussiste, perché se non ci fosse un giudizio, allora questa distinzione non ha più senso, non avrebbe un riscontro, mentre conviene fare il bene e non conviene fare il male. Ecco allora, per questo se noi sentiamo queste parole che nel Vangelo di Luca, io credo questa convinzione emerge in modo molto forte, forse più che negli altri Vangeli, cioè questa dimensione, questa natura sociale del regno di Dio, che consiste nel rovesciamento delle condizioni storiche. Noi possiamo sentire queste parole e altre che troviamo nel Vangelo di Luca, che sembrano sconcertanti per certi aspetti. Ricordiamo per esempio la famosa parabola del povero Lazzaro, una parabola che esprime così, con le parole di Abramo al ricco, che noi chiamiamo il ricco Epulone, che si trova nell'inferno, non perché ha rubato, non si dice che ha rubato, si trova nell'inferno perché era straricco e non si è accorto che c'era un poveraccio alla sua porta. Non che non l'abbia visto, ma così va il mondo. E va a finire nell'inferno, nella parabola, e Abramo spiega così al ricco Epulone, che invoca un sollievo: tu hai avuto i tuoi beni adesso, in questa vita, e Lazzaro in questa vita ha avuto i suoi mali, adesso si rovescia, adesso lui ha i suoi beni e tu i tuoi mali. Vedete che anche la formulazione delle beatitudini nel Vangelo di Luca sottolinea questo punto. Beati voi che piangete ora, in cui la vostra vita è una vita di pianto, perché verrà il momento in cui riderete. Non credo che voglia dire siate contenti di piangere, almeno in questo testo. Vuol dire voi siete beati perché verrà il momento, che è quello che conta, definitivo, in cui riderete. Proprio perché adesso piangete, allora riderete, e questo momento sta per venire, che è l'annuncio del regno di Dio che è vicino. E il regno di Dio in questo caso suona così. Suona come la distruzione di questo, del regno del Satana, del regno della malvagità e dell'ingiustizia, nella quale cioè la ricchezza stessa, come vediamo nel Vangelo di Luca in particolare, è chiamata la ricchezza di iniquità, noi traduciamo, o di ingiustizia, di chia. La ricchezza di ingiustizia che non è perché è stata rubata, la ricchezza di ingiustizia è perché rappresenta una radicale ingiustizia della storia del mondo, che per Dio non è accettabile, mentre per gli uomini è accettata, è logica, e anche se non è giusta si impone, per Dio no. Cioè questo concetto del regno di Dio esprime il rifiuto da parte di Dio di questa storia, di questo mondo. E forse è per questo che i termini sono espressi in questo modo, che noi potremmo anche sentire un po' rozzo, se vogliamo. Ecco, tu hai avuto i tuoi mali in questo mondo e avrai i tuoi beni nel mondo venturo. Hai avuto i tuoi beni in questo mondo e adesso non puoi lamentarti. Naturalmente non c'è solo questa pagina, non c'è solo questa parola, e ci sono anche altre parole conseguenti e integranti nel Vangelo. Ecco, mi sembra che sia questo anche la difficoltà per noi. Noi dobbiamo chiedere al Signore di essere almeno vicini ai disperati, a tutti coloro nel mondo che vivono una vita di stenti, di disperazione, una vita infelice. E Gesù qui si presenta come il consolatore degli infelici, il consolatore degli umili e degli infelici. Uniamo la nostra preghiera come segno di comunione con tutti i poveri del mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre, tu che hai tanto amato il mondo da dare il tuo Figlio, perché nessuno vada perduto, guarda oggi con misericordia l'umanità intera. Dona un raggio della tua luce a chi è nella disperazione, uno sguardo di conforto agli afflitti, un abbraccio di speranza a tutti gli sfiduciati. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre, ti preghiamo per la tua Chiesa. Sostienila nel suo cammino lungo la storia. Rafforzala in questo anno giubilare nella sua fedeltà al Vangelo, perché testimoni ai credenti e ai non credenti che la nostra unica speranza è Cristo risorto. Preghiamo. Dio di misericordia, abbi pietà del nostro mondo spezzato da conflitti e violenza. Dona la pace alla tua terra santa, dona la pace in Ucraina, dona la pace in Congo e in tutti gli altri luoghi del mondo dove si semina odio, morte e distruzione. Converti i nostri cuori. Preghiamo. Signore, guarda benigno il tuo servo Papa Francesco, sostienilo nella sua malattia, donagli ancora forza, profezia e carità, perché possa continuare ad essere coraggioso messaggero di pace e speranza per il mondo intero. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, nella tua infinita bontà ti preghiamo per coloro che sono prossimi all'incontro con te. Concedi loro pace e conforto nel momento del passaggio. Accoglili tutti nel tuo regno eterno, dove non c'è più dolore né sofferenza, ma solo il tuo amore infinito. Preghiamo. Continuiamo a pregare il Signore.
Ecco, come dicevamo all'inizio della messa, preghiamo per Don Umberto, per Don Giuseppe, preghiamo ricordando Mirella, ricordiamo anche Arrigo e Ombretta, Ariatti, la nostra famiglia, in questa Eucaristia. Preghiamo. Possiamo aggiungere qualche intenzione.
Preghiamo anche per Tommaso e Sergio, che sono a Malta in missione e in preghiera. Preghiamo per loro e preghiamo anche per mio fratello Oscar, di cui ricorre l'anniversario oggi della morte. Preghiamo perché possa aiutare la sua sposa che è rimasta e aiutare anche la sua chiesa di cui era così amante e di cui era operatore nella pastorale. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo i nostri fratelli e sorelle, soprattutto in Palestina, per tutte le persone che conosciamo più sofferenti in quella terra, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le altre intenzioni che mettiamo in questa Eucaristia, vicini e lontani, tutti quelli che hanno ricevuto del bene dalla luce della parola di Dio nella comunità, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.